Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, lunedì 19 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la fascia mattutina di Newsline, informazione locale che apriamo subito collegandoci in diretta per uno sguardo alla meteo di oggi. Roberto Vallorani dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, cosa ci potete dire sia per la giornata di oggi che si apre con delle velature che per la tendenza della settimana?
Sì, oggi e domani non succederà granché, una modesta perturbazione interesserà più il medio e basso versante adriatico, il sud Italia nella giornata di domani. Da noi gli effetti saranno praticamente quasi del tutto assenti. Questa nuvolosità che transita lascerà spazio a schiarite un po' più ampie, qualche postiglia e nebbia ancora in queste ore del mattino. Le temperature caleranno leggermente oggi, ma insomma ancora decisamente miti, anche 16-18 gradi di massima dopo un weekend praticamente primaverile. Anche domani non succederà granché, appunto qualche nuvola in più, una maggiore variabilità, qualche addensamento in più sul nord-ovest della Toscana associato a qualche debole locale pioggia. Comunque niente di che, domani rinforzeranno un po' i venti di grecale. È una settimana che rivedrà un po' un ridimensionamento da un punto di vista termico, un possibile peggioramento consistente a partire da venerdì, ma insomma lo seguiremo con attenzione e avremo modo di parlarne.
Certo, seguiremo passo passo. Grazie nel frattempo a Vallorani, all'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi entriamo nelle notizie di Newsline.
Dopo il successo del primo viaggio, Controradio e Controradio Club organizzano Felicitazioni Tour 2024 in Corriera, oltre la Cortina di Ferro. Visita alla fantastica mostra antologica dei CCCP a Reggio Emilia in compagnia di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, ex CSI. Pullman da Firenze, visita guidata alla mostra, visita di Reggio Emilia e del busto di Lenin a Cavriago con la sua toponomastica in compagnia di Max Collini. In Corriera oltre la Cortina di Ferro. Visita alla mostra dei CCCP a Reggio Emilia domenica 3 marzo con Controradio. Per info controradio.it/viaggi e iscrizioni tramite banner CCCP sul sito. Scadenza iscrizioni venerdì 23 febbraio. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 28 febbraio alle 21, L'Avamposto, documentario di Edoardo Morabito alla presenza del regista. Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell'emergenza climatica, la foresta amazzonica e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Il racconto di una battaglia per salvare il pianeta girato fra il cuore dell'Amazzonia e Londra. Mercoledì 28 febbraio alle 21, Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@controradio.it. Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visite alle mostre, da Palazzo Strozzi ai CCCP a Reggio Emilia. Viaggi, dall'India a Napoli. Gratis al Cinema La Compagnia per Critico per un giorno. Gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti. Le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e i vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire. Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it.
Controradio.
Alle 8 passate da 8 minuti, dicevamo le notizie in apertura, tutti gli aggiornamenti sul crollo esattamente 3 giorni fa, poco più delle 8 accadeva quello che ha portato poi a 4 vittime, ancora un disperso sotto le macerie di cemento e 3 feriti. Si scava ancora, leggiamo dalla Repubblica, dopo il crollo di venerdì al cantiere di Via Mariti, tecnici ASL nella ditta della Maxi Trave, l'apertura della Nazione, la ministra nel cantiere della strage di taglio basso sul Corriere Fiorentino, ma noi ci colleghiamo subito in diretta da Via Mariti, dal cantiere, con Raffaele Palumbo per tutti gli aggiornamenti e anche per una giornata lavorativa che riprende dopo quella di venerdì, che ha caratterizzato appunto una tragedia, un incidente sul lavoro che tante vittime ha provocato, tante domande, tanti interrogativi che saranno oggetto dell'inchiesta. Ed oggi, dicevamo, l'incarico per le autopsie sulle quattro salme già recuperate. Raffaele, a te la linea.
Sì, bentrovata. Naturalmente di questa vicenda si parlerà molto a lungo, non ci sono aggiornamenti sulla quinta persona detta dispersa, vedremo quello che accadrà. Sono ormai passati, appunto, come dicevi, tre giorni. Buzzecchi Rascini, 56 anni, marocchino, resta ancora oggetto delle ricerche, probabilmente lo sarà a lungo perché il cantiere è ancora molto pericoloso. Si è lavorato fino a questa notte per tagliare la trave enorme che ha causato l'incidente. Una ditta del Teramano che subito è finita nell'inchiesta insieme alle altre 61 imprese in questo gioco di appalti e subappalti per la costruzione dell'Est Lunga qui in Via Mariti, ha dichiarato che le travi non erano ancora pronte per la colata di cemento e il loro lavoro non era ancora finito. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, ci sono molte cose che non vanno, come ad esempio la questione degli irregolari che sono stati, come dire, identificati appunto tra le otto persone, di cui quattro morti, ancora un disperso. Sono stati individuati degli irregolari in un numero così basso, vuol dire che nel cantiere sicuramente statisticamente ce n'erano di più. L'ASL interviene su ordine della procura, all'ASL erano demandati i controlli, quindi probabilmente, come dire, l'ASL sta cercando di dipanare quello che è accaduto, ma naturalmente l'ASL le ha demandate ai controlli, quindi forse c'è qualcosa che non va anche da questo punto di vista. Nel frattempo possiamo farvi ascoltare la voce di Nardella, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si è espresso sia sulla visita di ieri della ministra Calderone, sia per quello che riguarda il fatto che il comune si costituirà parte civile. Ascoltiamolo insieme e vi restituisco la linea.
Una vera e propria tragedia che non riguarda solo la mia città, riguarda tutta l'Italia. Peraltro questi operai sono, come sapete, di nazionalità italiana, nazionalità straniera, ma insomma vengono da tante diverse aree del nostro paese. Dopodiché in prefettura spero che ci saranno degli elementi su cui poter davvero riflettere, perché questi sono episodi inaccettabili, gravissimi. Siamo a 145 morti sul lavoro solo nel 2024. Le persone sono stanche e anche noi siamo stanchi, esasperati, oltre ad essere anche molto addolorati. Corrono ora delle iniziative concrete per dare una svolta al problema della sicurezza sul lavoro, che vede l'Italia agli ultimi posti in Europa. Questo significa mettere mano sulle regole che riguardano i cantieri privati, mettere mano seriamente sulle regole che riguardano anche il codice degli appalti, con cui noi sindaci siamo quotidianamente abbiamo quotidianamente a che fare. Significa anche mettere mano su quella che è la normativa in materia di lavoro. Va messo un limite chiaro e netto sugli appalti a cascata, punto, senza tanti discorsi. Vanno messi dei criteri chiari sull'applicazione dei contratti. Stiamo parlando di operai che hanno uno stipendio che è del 13% inferiore allo stipendio medio di tutti gli altri settori lavorativi. Non si può lavorare in queste condizioni, con stipendi da fame e con il rischio di perdere la vita mentre stai facendo il tutto lavoro. Quando comincerà il processo, il Comune di Firenze sarà sicuramente accanto alle vittime e ai loro familiari, inclusa anche la costituzione di parte civile. Quando partirà il processo? Ci sono delle autorizzazioni che nascono da previsioni urbanistiche. La vicenda di questo cantiere, sapete, è una vicenda che va avanti da anni e anni. Io l'ho ereditata come sindaco da tanti sindaci che se ne sono occupati. Credo che siano 30 anni che si parla dell'ex panificio militare. Le procedure urbanistiche e edilizie sono tutte corrette. E per quanto riguarda il futuro, vedremo quali sono gli sviluppi dell'indagine. Se c'è da prendere decisioni, le prenderemo. Stiamo parlando di un'area privata, di una proprietà privata, e stiamo parlando di norme che riguardano appunto proprietà privata e lavoro dipendente nella committenza privata.
Le parole del sindaco Nardella, mi segnalo che nell'arco poi della trasmissione torneremo anche sulle richieste dei residenti, dei cittadini. Ieri sera una fiaccolata alle 21 nel quartiere di Rifredi, a partire proprio dal cantiere, per ricordare le vittime ma anche contro la speculazione. Alle 8:13 minuti ci colleghiamo con Alessandro Nannini dei Cobas. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te e chi ci ascolta.
Nell'ambito delle mobilitazioni sindacali, che poi sono nate sin appunto da venerdì con presidi davanti alla prefettura, oggi basta strage di lavoratori, sciopero provinciale del settore privato promosso dal sindacalismo di base con un presidio a partire dalle 10. Davvero sono tanti gli interrogativi, però su fronti che non vengono da oggi. Anche le parole dello stesso Nardella Nannini ricordano elementi, denunce che portate avanti da anni.
Certamente, purtroppo è questo. Molto probabilmente le grandi istituzioni o i grandi sindacati si ricordano di queste cose soltanto quando succede queste tragedie o queste stragi. E noi anni siamo davanti alle prefetture, siamo davanti ai tribunali quando ci sono processi, siamo con i familiari delle vittime, sia quelli di Viareggio, di tutte le stragi, tutte le vittime sul lavoro ci sono state. Anche oggi il simbolo che lanciamo è questo sciopero provinciale, purtroppo uno sciopero ridotto, perché la legge 146 impedisce a tanti settori di poter scioperare, perché se no la nostra intenzione sarebbe stato oggi uno sciopero generale di tutte le lavoratrici. Questo non è possibile per la legge, rispettando questa le cose che possiamo fare è il presidio di fronte alla prefettura alle 10, chiare le nostre voci sono chiare, io sento anche i giornali, sentito anche gli ultimi giornali di sera, si parla sempre di queste degli operai morti, ma si fa riferimento anche a chi non ha il permesso di soggiorno, eccetera eccetera. Questo è un problema grossissimo, è un problema grosso e sì, che va anche questo insieme alle morti di lavoro va affrontato, perché purtroppo queste persone sono costrette, sono ricattate nel mondo del lavoro, perché non avendo permesso di soggiorno li fanno contratti, eccetera eccetera, però si punta più il dito su anche non avere il permesso di soggiorno. Ecco, ma il permesso di soggiorno il problema è quello: perché non ti dai permesso di soggiorno a queste persone, a chi viene da fuori, magari scappando da guerre, scappando da momenti tragici? E questo è tutto un serie di problemi che si incatenano e vanno ammessi in maniera insieme. E poi logicamente la faccenda degli appalti credo sia la cosa sotto gli occhi di tutti, che si possa permettere di appaltare e che si prenda a mettere il profitto soprattutto delle grandi opere, perché qui parliamo anche di una grande opera che è stata contestata dai quartieri, è stata contestata dai compagni dei centri sociali, si è accompagnato da tutto il quartiere, tutti hanno protestato su questa grande opera inutile, però si continua ad andare avanti. E poi
appunto anche la questione del rapporto pubblico-privato, no? Dove finisce il diritto di un privato su un'area privata rispetto a quelli che sono diritti dei lavoratori, rispetto di norme sulla sicurezza, controlli che devono essere effettuati, come vengono effettuati. Naturalmente su tutto questo rimangono moltissime incognite che cercheremo e speriamo di dipanare nelle prossime ore, ma soprattutto rimangono tanti interrogativi che non arrivano oggi ma vengono da lontano, come dicevamo. Grazie ad Alessandro Nannini, ricordiamo il presidio a partire dalle 10 sotto la prefettura nell'ambito dello sciopero provinciale del settore privato promosso dai sindacati di base. E alle 8:17 minuti apriamo la rubrica del lunedì mattina, quest'ora buttiamola in politica, salutando Tommaso Ciuffoletti in collegamento. Buongiorno Tommaso.
Ciao cara, buongiorno.
Avremmo voluto dilettarci tra virgolette nelle dichiarazioni, le stilettate da campagna elettorale tra Nardella e Schmidt, l'uno che dice all'altro verrai ricordato per non aver posto soluzione alle gru, agli Uffizi, l'altro invece risponde verrai ricordato come il sindaco degli Airbnb e delle paninerie, invece purtroppo ma anche necessariamente tutto quello che è successo da venerdì ci riporta alla realtà, una realtà che chiama in causa la politica innanzitutto.
Sì, effettivamente era la settimana questa in cui pensavamo di stare un po' leggeri, evidentemente leggeri proprio per nulla, e sì, la politica, anche se io credo in questa fase qui, prima ancora la politica dovrebbe chiamare un po' il senso di responsabilità di tutti noi, anche non necessariamente chi è un professionista della notizia, ma anche chi ha i social e compagnia cantante, perché ad oggi, come spesso succede in questi casi, la cosa più importante è capire la dinamica dell'accaduto e non correre a dare ricette, giudizi, condanne o altro, banalmente perché si rischia di fare la solita, no, tutta l'erba che diventa quel fascio in cui non si distingue più la ragione dal torto. Ad oggi la cosa che rimane chiaramente è intanto la tragedia di un corpo ancora da recuperare, e questo però spiega il dramma che si è verificato, ovvero una trave di, non ricordo se non sbaglio, intorno alle 20 tonnellate, 15 tonnellate, lunga 20 metri, che cede e crolla, sfonda due piani e nel cadere giù porta giù tutto quello che trova. Il punto è capire come mai un aggeggio di queste dimensioni è crollato, determinando la tragedia che ha determinato. Ecco lì.
Però ecco, dire... Tommaso, mi correggerai se sbaglio, ma attendendo quelle che sono le verifiche nell'ambito appunto dell'inchiesta, è un crollo anche metaforico, stiamo parlando di vittime, stiamo parlando di carne viva, non ce lo dimentichiamo mai, ma è un crollo a cascata che pone il cantiere di Via Mariti come emblema di tutto quello che è fallace in questo momento in termini non solo di impegni ma anche di risposte che dovevano arrivare sul tema della sicurezza e che invece sono caratterizzate da morti bianche ogni giorno.
Sì, però fare di una vicenda di cui ancora non si conoscono bene i connotati un emblema è sempre rischioso. È già rischioso farlo per le vicende che si conoscono approfonditamente. Per questo io, secondo me, in questi casi qui, prima di tutto viene la cronaca per cercare di capire, ed è evidente che la cronaca non è solo il dato del pilone che cade, ma anche il fatto che nelle ore immediatamente successive si aveva fatica a ottenere dai responsabili diretti del cantiere l'elenco dei nomi delle persone lì presenti. Ecco, questo è un altro dato. Effettivamente l'avere, come dire, che l'accaduto abbia portato a galla una serie di vicende piuttosto, come dire, dubbia correttezza rispetto al fatto che sono giorni che ormai è accaduto quello che è accaduto e ancora non abbiamo chiaro chi era presente sul cantiere, perché era lì presente, come era inquadrato, qual era il suo contratto. Ecco, questo tipo di aspetti sicuramente chiama in causa la filiera, che sappiamo anche nel caso di cantieri privati essere un pochino troppo forse lasca a causa di regole europee. Però ribadisco, in questi casi qui, secondo me, mia profonda opinione, ma perché
aderenti alla cronaca dei fatti e alla loro verifica, tu ci stai dicendo.
I fatti raccontano, cioè si dice, no, che la storia insegna, la storia non insegna niente, ma siamo noi che possiamo apprendere qualcosa se nel seguire la storia uniamo i punti in maniera corretta. Se però si salta subito alla conclusione, si perde quello che invece potrebbe raccontare la storia. Ecco, questa è solo la mia opinione, ma rimango convinto che sia un metodo corretto.
E invece veniamo a un contributo che proponiamo e poi lo commentiamo insieme. Un giovane residente di Rifredi che ieri sera ha partecipato alla fiaccolata davanti al cantiere, proprio tornando su un elemento concreto che era quello dell'area del futuro dell'ex panificio militare, una storia che viene da lontano, da oltre 30 anni per quanto riguarda il futuro di quel luogo. Sentiamolo.
Mi chiamo Matteo, io sono qui, abito in quartiere da tutta la vita, cioè sono nato qua, ho fatto tutte le scuole in Viale Morgagni, e il quartiere, diciamo, lo conosco, è la città, ecco. Cioè, questo è un isolato enorme del quartiere che da decenni era abbandonato alla miseria, al degrado di un panificio militare che uso da 25 anni, che banalmente faceva schifo e occupava un botto di posto. E il fatto che sia stato liberato da questa miseria, un pezzo così grande di città, per poi restituirlo in mano a un mega centro commerciale, il 14esimo supermercato del quartiere, è ridicolo, assolutamente, cioè è una presa in giro.
Non sei l'unico l'unico che la pensa così, mi pare di capire, da stasera, dei cittadini del quartiere.
Infatti, sono piacevolmente sorpreso di vedere che tante persone di tutte le età, di tutti i sessi, sono qui stasera, di domenica, dopo cena, qui per questa cosa. È triste solo che sia dovuto succedere quello che è successo.
Prima ci sono stati grandi applausi alla proposta di fare un parco al posto dell'Esse Lunga, che ne pensi?
Io penso che qualsiasi cosa ci venga fatto possa essere meglio di questo mega centro commerciale. Poi si può dire quello che si vuole, c'è un giardino qui davanti al Da Vinci, ci sono tanti giardini, però uno, lo spazio verde in città non è mai abbastanza, due, facci delle case per far abitare la gente. Gli affitti in questo quartiere sono saliti alle stelle, puoi far scendere i prezzi, prendere il quartiere abitabile dai cittadini, fai altre case, aumenta l'offerta così abbassi il prezzo.
Intervista raccolta per noi dalla fiaccolata di ieri sera a Rifredi da Viola Giacalone. Altre voci sentiremo. Altro tema questo, che è il futuro di aree, di spazi nella nostra città che hanno a che fare con il cemento, ma forse potrebbero avere una vita alternativa. Da questa vicenda tragica, Tommaso, ci può essere anche un richiamo alla politica, in vista anche delle promesse elettorali, di tornare su un modello di sviluppo che sia più sostenibile, più a misura di abitanti che di prospettive, diciamo, di tipo commerciale?
Sì, ecco, questo invece è, per esempio, questo è uno spunto che trovo molto sensato rispetto soprattutto a una vicenda che su quell'area non si è protratta per come dire un paio d'anni, no, sono lustri, che è rimasta senza risposta, tanto che alla fine qualcuno aveva visto, appunto, va bene anche il supermercato pur di avere qualcosa che non sia il degrado e l'abbandono. Però arrivare ad accettare, dice, guarda, anche io ho sentito qualche intervista anche nei giorni scorsi, che diceva, beh, tutto sommato era meglio questo che l'abbandono. Sì, però l'accontentarsi del meglio questo piuttosto che l'abbandono vuol dire che in effetti, e lì è vero, la politica non ha saputo immaginare, non ha saputo ottenere anche la volontà di immaginare qualcosa di alternativo, perché poi il supermercato è sempre la soluzione che può andare bene, soprattutto, no, quando si considera che è uno particolarmente profittevole come quello in questione, senza fare nomi, però è non aver avuto il coraggio, la forza, la fantasia, la lungimiranza, l'abilità politica di immaginare qualcos'altro. Questa cosa qui non è sull'attuale amministrazione, quella precedente, ma è un portato di decenni, e quindi effettivamente far venire lo scoramento. Da questo punto di vista penso che sì, la politica, ma anche la cittadinanza, che credo in questo momento abbia avuto anche lì una scossa, che poi ovviamente porterà e riporterà ad una politica che effettivamente su questo ha preferito rivolgersi alla soluzione più di comodo, che però non è mai quella più efficiente, è sempre di solito quella che poi presenta il conto nel tempo. In questo caso purtroppo ha presentato un conto che nessuno voleva e l'ha presentato subito.
Eh sì, non ci auguravamo naturalmente che fosse questo il tipo di sollecitazione, ma speriamo davvero che venga raccolta e ripresa una riflessione in tal senso. Sentiremo le voci di altri cittadini nel corso della Newsline. Tommaso, noi ci risentiremo lunedì prossimo, dopo la domenica di Cecilia Del Re, i suoi tavoli di lavoro. Torneremo a parlare di politica, ma speriamo di tornare a parlare di contenuti.
Sì, ma come dire, noi cerchiamo sempre di stare sulle cose un po' leggere, anche perché a parte che lo facciamo di lunedì, a parte che cerchiamo di trattare di vicende che non sono appunto come questa, ma che cercano di guardare ad aspetti, se vuoi, più leggeri. Ecco, poi però arrivano vicende come questa e non possiamo sottrarci dal assumere un tono più opportuno come in questo caso.
Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buona ciao, giornata. Cara.
Like a new dime, the downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. Now you wave your hand and the skylark goes. They have nothing that will ever capture your heart.
stairs in your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the corner.
Tanti messaggi arrivati nel corso di questa prima fascia di contributi e riflessioni a Newsline, 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp, ci scrivete. Qualcuno chiede a Nardella se mentre sgomberavano tutti i centri sociali l'intorno, qualcuno buttava un occhio su quell'area che sarà anche una proprietà privata, ma era un bene pubblico prima di essere svenduto, e le proposte c'erano le proposte di comitati e cittadinanza. Non doveva esserci nessuno sotto i solai in fase di completamento, e quelli che lo stavano completando dovevano essere assicurati a linee vita temporanee, ci scrivete ancora. E poi purtroppo il vero problema della sicurezza, scrive Luca, è dovuto alle grandi aziende che subappaltano tutti i lavori guadagnando molto ma non avendo controlli sulla sicurezza. Adesso linea al GR di Popolare Network, dopo torniamo ricollegandoci in diretta dal cantiere con Raffaele Palumbo e poi l'assessore Giorgetti in collegamento come ogni lunedì.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza, restano in stallo le trattative per un accordo per il cessate il fuoco, mentre Israele si prepara a lanciare l'offensiva di terra su Rafah. Se Hamas non libererà gli ostaggi ancora prigionieri, attaccheremo Rafah prima dell'inizio del Ramadan, ha annunciato Benny Gantz dal gabinetto di guerra israeliano. I raid continuano su tutta la striscia, 70 le vittime nella sola giornata di ieri, secondo le autorità locali palestinesi. In Israele, dall'alba di oggi, suonano le sirene al confine con Gaza, dopo che nella notte gli Hezbollah libanesi hanno rivendicato 9 attacchi verso il territorio israeliano. Proprio in vista del mese sacro per l'Islam, che inizia il 10 marzo, il governo Netanyahu ha deciso di limitare per tutto il periodo l'ingresso degli arabi israeliani al complesso della spianata delle moschee, decisione che ha suscitato immediate critiche. Hamas parla di violazione della libertà di culto. E oggi parte ufficialmente la missione europea, il cui obiettivo è garantire la sicurezza delle navi commerciali nel Mar Rosso e nel canale di Suez. Nella notte c'è stato un nuovo attacco degli Houthi yemeniti che hanno colpito un mercantile battente bandiera del Belize proveniente dagli Emirati Arabi, diretto in Bulgaria. L'esplosione ha causato danni ma nessuna vittima. Il caso Alexei Navalny: a 3 giorni dalla morte le autorità russe continuano a negare alla famiglia del dissidente l'accesso alla sua salma, lo denunciano oggi i collaboratori di Navalny. Le cause della morte non sono ancora chiare, le stesse autorità hanno presentato ipotesi diverse, dall'embolo alla sindrome per morte improvvisa. Si attendono i risultati dell'autopsia, a cui nessuno ha potuto assistere, al Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea di Bruxelles. Oggi intanto è attesa la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, su invito dell'alto rappresentante della politica estera Borrell. In Russia, nonostante i divieti, continuano gli atti di commemorazione pubblica. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, fino a 400 persone sono state arrestate in 3 giorni. In tutto il mondo si stanno organizzando iniziative di protesta davanti alle ambasciate di Mosca. A Milano ieri sono stati tutti identificati dalla Digos i partecipanti a un evento di commemorazione in largo Politkovskaya. A Roma oggi pomeriggio in Campidoglio ci sarà invece la fiaccolata promossa da Carlo Calenda, a cui hanno aderito tutti i partiti, compresa la Lega. Alessandro Braga.
La stringata dichiarazione: ci saremo sicuramente, affiancata alla minaccia di querela al leader di Azione, Carlo Calenda, che lo accusava di filoputinismo, non basta cancellare ritardi e balbettii. La Lega oggi parteciperà alla fiaccolata per Navalny, lo farà perché è quasi obbligata dalla presenza totale della politica italiana, ma ne avrebbe probabilmente fatto volentieri a meno, creando ancora una volta imbarazzo nel governo. Forse solo per il fatto che, al di là della tardiva adesione, nessun esponente leghista ha voluto entrare nel merito della vicenda di Navalny. Del resto i rapporti tra la Lega salviniana e Putin sono noti a tutti e da tempo. Nel 2013, nel momento del congresso che sancisce la conquista della segreteria da parte di Salvini, ci sono membri del partito Russia Unita. L'anno dopo il leader leghista si fotografa davanti al Cremlino con la maglietta con la faccia di Putin. Nel 2017 stipula un accordo con Russia Unita, ancora in vigore. La vicenda del Metropol, con la successiva inchiesta per finanziamento illecito internazionale, sono forse la punta dell'iceberg dei rapporti strettissimi tra Lega Russia Unita, rapporti che nemmeno l'invasione dell'Ucraina è riuscita a scalfire. Oggi la Lega sarà la fiaccolata, ma pensare che lo faccia per convinzione e non per opportunismo sarebbe davvero troppo.
È stato assegnato il porto di Bari alla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che aveva chiesto di attraccare in un luogo più vicino dopo aver soccorso un gruppo di migranti. Una persona è stata trovata morta dopo un naufragio, un'altra è morta dopo essere stata portata a bordo. 3 persone sono disperse e 85 sono sopravvissute. Invece di assistere il più presto possibile decine di sopravvissuti estremamente scioccati, le autorità italiane li obbligano a giorni di navigazione non necessari, ha scritto Medici Senza Frontiere sui social network. In Spagna il Partito Popolare mantiene il controllo della Galizia in base ai risultati delle regionali. Il PP ha ottenuto 40 seggi, due in meno del 2020, ma un risultato che gli garantisce comunque la maggioranza assoluta dell'Assemblea regionale. Cresce il blocco nazionalista galiziano, forza di sinistra locale, che raggiunge i 25 seggi. Restano fuori Sumar e Podemos, che si sono presentate separate alle urne dopo il divorzio della coalizione di sinistra, e il partito di estrema destra Vox, che non supererebbero la soglia di sbarramento del 5%. In Papua Nuova Guinea 64 persone sono morte in scontri tra comunità rivali. Lo dicono le autorità, che temono altre violenze e avvertono il numero delle vittime potrebbe crescere. Il massacro è avvenuto nelle regioni delle Terre Alte e gli altopiani dell'isola nazione. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questi minuti in Toscana. In A1 possibili disagi per presenza di personale su strada tra B1 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriva in Fipiri verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Lo sguardo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Elsa. I treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che per operazione di soccorso permane la chiusura di via del Ponte di Mezzo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città proprietà di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 23 febbraio alle 21, Shakespeare in Socks. E se a interpretare Shakespeare fossero dei calzini? Oltre 30 drammi reali e potenti in una corsa contro il tempo che dà vita a una narrazione esilarante. Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Si illumina la notte, una drammaturgia originale di Lidia Gianfrida attorno all'opera di Franco Scaldati, una trasposizione in altre lingue e in azioni dei versi del poeta palermitano, dal 20 al 25 febbraio al Metastasio.
Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio. Ti piace leggere? Vieni a Testo, come si diventa un libro. Il salone dedicato al mondo dell'editoria torna con 150 case editrici, tanti autori italiani e internazionali, eventi, laboratori e storie da raccontare. Un'occasione unica per scoprire come si diventa un libro. Testo, dal 23 al 25 febbraio, Stazione Leopolda, Firenze. Info su testo.pittimmagine.com.
Contro radio.
Alle 8:38 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, nuovo collegamento in diretta dal cantiere di Via Mariti a Firenze, dove Esattamente in questo istante avveniva il crollo che poi portò alle segnalazioni dei nostri ascoltatori sul nostro numero WhatsApp. Si parlava di un incidente sul lavoro, abitanti che avevano visto il cedimento, sentito il boato, poi la nuvola di fumo, di polvere soprattutto, e tutto quello che poi è stata la macchina dei soccorsi, l'intervento dei vigili del fuoco che a 3 giorni da quanto successo non cessa nelle ricerche del quinto operaio segnalato come disperso, a fronte di 4 morti e 3 feriti al momento. Raffaele, a te la linea.
Sì, di nuovo ben trovati. La situazione qui rispetto ad esempio alla giornata di ieri, soprattutto il pomeriggio, la sera e parte della notte, quando è stata tagliata e portata via la trave che si è spezzata in due, immensa trave che si è spezzata in due causando il crollo, una situazione estremamente tranquilla. C'è enorme cautela. La cautela è derivata dal fatto che in realtà c'è una gran paura che possa accadere dell'altro, che possano esserci altri crolli, che toccare qualcosa possa causare il crollo di qualcos'altro. L'operazione del taglio di quello che dicevamo prima della trave ieri ha occupato una quantità di ore veramente importante proprio per questa ragione, perché in questo momento tutti ritengono che se c'è stato questo problema potrebbero essercene altri anche gravi. Dal nostro punto di osservazione qui in via Marittima, dove vediamo appunto proprio dove è imploso il cantiere, vediamo, ripeto, una situazione molto tranquilla. Non vediamo, come dire, un movimento frenetico di ricercatori o di cani per cercare quella che con ogni probabilità, purtroppo, presumiamo sarà la quinta vittima, anche se è stato annunciato un lavoro giorno e notte per farlo, proprio per quello che dicevo prima. Tutto è imploso sui 2 piani di parcheggi sotterranei. Ricordiamo, questa è una storia che parte da lontano, dal fallimento della Baldassini e Pegnozzi, dalla demolizione infinita dell'ex panificio militare, dai lavori di bonifica che durante il Covid sono durati 1 anno perché l'ex panificio era pieno di amianto, e poi dai lavori che hanno riguardato soprattutto le 2 parti sottostanti, le 2 parti sottostanti che appunto dovevano essere adibite a parcheggi, ed è proprio lì che gran parte della struttura è crollata. Però c'è una parte importante che riguarda anche il quartiere che è stato interessato da questa tragedia. La zona è trampennata naturalmente, per cui non è possibile avvicinarsi a delle zone che sono oggettivamente pericolose, e ci sono ovunque fiori sulle trampenne, come possiamo vedere, con messaggi di tipo "non si può morire così", e il quartiere è rimasto estremamente scosso e turbato da quanto accaduto. Abbiamo visto tante persone non fare del turismo della tragedia, ma essere qui presenti con le lacrime agli occhi in qualche modo, anche parlando della inutilità di un ennesimo supermercato in una zona che è praticamente sopraffatta dai supermercati. Ieri pomeriggio, mentre veniva tagliata la trave, abbiamo intervistato alcune persone del quartiere che commenti assistevano a questi lavori. Ascoltiamoli insieme.
Rimarrà sempre nel cuore, perché io abito lì e sono felice di stare qui, che sono nata e tutto, e sapere qui sono morte 5 persone mi rimarrà nel cuore per sempre. Non sarò più felice come prima, lo posso dire, mi sento questo ora, in questo momento. Poi ci si dimentica come tutto, cioè non si dimentica, ma ci passerà un po'.
Noi abitiamo qui,
sì, sono di fronte al piano terra, lì proprio di fronte,
io sopra il 4° piano da quest'altra parte.
Mi rimane sempre nel cuore, io sono così.
Si vedevano questi ragazzi, andavano a fa colazione,
la spensieratezza che io ho vissuto finora.
E poi, no, come dire, non c'erano suoi parenti, suoi amici?
C'erano parenti, ma io li vedevo questi operai, mi hanno sempre fatto pena, li vedevo sotto l'acqua, sotto il sole, mi hanno sempre fatto tanta tenerezza, ma glielo posso giurare, lo posso giurare.
Anche fino alle 9, pioggia, vento, sole, hanno lavorato perché noi i rumori si sentivano benissimo, e a volte anche abbastanza forte.
Esagerato, lo so, ma no, in questo momento mi sento così.
probabilmente facevano dei turni, perché dalle 6, vero, dalle 6 di mattina fino verso le 7 di sera, pioggia, sole, questi ragazzi si vedevano, andavano a fare colazione, poi si passava lì, a volte era aperto, erano tutti extracomunitari,
ma ora come ora
noi siamo stravolti veramente.
Certo, l'idea di avere poi un supermercato qui fa strano.
Come sì, fa, certo che fa strano, qui siamo circondati dal supermercato. No, nemmeno io ho un bel giardino, perché prima c'era una caserma militare, non la caserma, panificio. Sì. E era, però per buttare giù quello. Dillo.
Panificio aveva più di 100 anni, c'è voluto non so quanto per buttarlo giù, non andava giù né con le ruspe, né... questo c'è voluto un attimo.
Da fare la spesa qui di... fra un anno fa effetto.
Mi ricorderò di loro, mi ricorderò di questi anni.
Ma siamo circondati da supermercati, a 500 metri c'è un altro centro commerciale dell'Esselunga, qua giù c'è una Coppe, da quest'altra parte c'è un'altra Coppe, c'è un Conad.
C'è la Mazza, c'è la Conad.
In Piazza del Mazza c'è la Coppe. Siamo circondati, anche se dice non voglio fare la spesa grossa, prendere la macchina, vado a fare una giratina col carrello e prendo quattro cose che magari...
Ma poi la spesa spensierata, quando si sa che per farlo c'è stato 5 vittime.
Io penso il voto in giù.
Voi qui cosa ci aveste voluto?
Giardino. Bellissimo giardino.
Cosa per gli
parco per gli anziani, per ragazzi. Non c'è stato verso.
Supermercati ci sono.
Anche perché quella, quel panificio quanti anni era che stava anche? Io ho 35 anni che abito lì.
Era piccino mio babbo.
Tanti i temi sollevati, le questioni, le vicende aperte anche attraverso le testimonianze, le interviste, le voci raccolte da Raffaele Palumbo, che risentiremo in collegamento in diretta dal cantiere di Via Mariti alle 9, ma alle 8:45 diamo il buongiorno all'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti. Ben trovato, assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Facciamo il punto anche sul versante della mobilità, come è stata gestita l'emergenza, la situazione e gli aggiornamenti in tempo reale rispetto a quella che è la zona appunto intorno al cantiere di Via Mariti.
Beh, chiaramente intorno al cantiere sono state fatte delle interruzioni o degli stringimenti o delle interruzioni della viabilità secondo i tipi di intervento che erano necessari. Ora la situazione insomma si sta regolarizzando. Ricordo fra l'altro che intorno a quel cantiere poi c'erano anche delle opere di urbanizzazione che interessavano anche la viabilità, e quindi si sovrappone rispetto alle problematiche del cantiere stesso anche i cantieri legati alla viabilità. Quindi c'erano anche questi lavori in corso di completamento e di sistemazione delle varie intersezioni, anche con nuove rotatorie, e quindi si sommano a tutto questo anche i cantieri, come si può vedere andandovi sul posto, vedete ci sono anche cantieri sulla viabilità.
Quali informazioni possiamo dare dunque alle persone che si avvicinano con un mezzo di trasporto privato intorno appunto a quella zona?
Ma soprattutto io direi rispetto alle dinamiche, anche se ora ormai sono passati alcuni giorni, però è quella di non andare lì in zona soltanto per l'aspetto della curiosità, e comunque per quanto riguarda gli aspetti della viabilità non ci sono ad oggi particolari interruzioni, ci saranno senz'altro dei rallentamenti ma non ci sono interruzioni.
Ci sono deviazioni per quanto riguarda il trasporto pubblico locale?
No, non mi risulta ci siano delle deviazioni, non mi risulta che siano state fatte in particolare delle deviazioni.
Allora, assessore, noi torniamo sulle nostre consuete vicende che riguardano gli aggiornamenti dal punto di vista dei cantieri della tranvia. Certo, lei immagino raccoglierà le preoccupazioni anche dei cittadini rispetto a tutti quelli che sono gli scenari di cantierizzazione fortemente importanti che incidono sul nostro territorio. Si parlava nei giorni che precedevano appunto il crollo di venerdì delle rassicurazioni rispetto ai monitoraggi dell'osservatorio per quanto riguarda la talpa che scava sul fronte dell'alta velocità.
Sì, questo senz'altro sì, cioè, poi tra l'altro l'osservatorio che ci sta informando rispetto a tutto questo, e quindi ci sono ampie rassicurazioni rispetto al lavoro che sta eseguendo le ferrovie, rispetto anche a possibili cedimenti. Poi ferrovie sono anche uscite dicendo anche rispetto alle verifiche di quegli edifici dove sono stati fatti i testimoniali di Stato, non hanno rilevato particolari problematiche, soltanto due avevano fatto delle segnalazioni e quei due sono state due, soltanto due unità immobiliari hanno state fatte le segnalazioni e quelle sono state verificate. Per quanto riguarda la tranvia è un'infrastruttura esistente e quindi occorre, come è fatto per tutti gli edifici, un'infrastruttura esistente, che ci sia un attento monitoraggio. Però se noi pensiamo che oggi diciamo lo scavo è già passato sotto la linea ferroviaria, passa un'altezza molto bassa, minore, inferiore all'altezza che passa sotto la tranvia, e non ci sono stati particolari problemi, pensiamo che non ci dovrebbero essere problemi nemmeno quando passerà sotto la sede tranviaria.
Assessore, rispetto alla cronaca e ai tanti interrogativi che vengono posti e anche a quelli che sarà compito della magistratura accertare naturalmente, c'è comunque un sentimento di preoccupazione rispetto alle cantierizzazioni. Glielo ribadisco nel senso che tanti sono i messaggi anche di sfiducia nei confronti di quelli che possono essere, al di là delle scelte urbanistiche o delle scelte strategiche e infrastrutturali, dubbi rispetto alla qualità del lavoro che viene portato avanti in nome della sicurezza non solo dei lavoratori ma anche poi dei cittadini, degli edifici intorno. Come si può rispondere, ecco, a questa generalizzazione che poi provoca un sentimento di insicurezza?
Beh, allora, per quanto riguarda i cantieri, chiaramente ognuno conosce le proprie dinamiche, e noi, per quanto riguarda per esempio tutti i cantieri della tranvia, abbiamo fatto degli accordi aggiuntivi anche con l'ASL, con i sindacati, rispetto a tutte le procedure legate in sicurezza, il famoso anche cantiere trasparente, quindi diciamo siamo oltre rispetto a quella che può essere soltanto un rispetto delle norme di sicurezza. Quindi c'è un approfondimento rispetto a tutto questo, e quindi ci siamo preoccupati a suo tempo, quando sono state realizzate, iniziati i lavori delle tranvie, di fare degli approfondimenti e degli accordi anche aggiuntivi, in modo che si potessero escludere certe problematiche. Poi è chiaro che sui cantieri gli incidenti, come succede da tutte le parti, possono anche avvenire, però insomma ci siamo molto preoccupati di questa problematica e quindi sono fatti tutta una serie di accordi aggiuntivi. Per quanto riguarda RFI, la gestione dei cantieri chiaramente è di RFI, il monitoraggio lo stesso è di RFI, c'è un osservatorio che riferisce e che dà informazioni all'amministrazione rispetto anche ai comportamenti, ma poi RFI fa anche delle assemblee, fa delle assemblee anche per spiegarlo, fa un punto informativo dove ogni cittadino può andare a informarsi rispetto a tutte le dinamiche delle dinamiche dei lavori. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'aspetto dell'opera pubblica c'è stata, per quanto riguarda soprattutto la realizzazione delle tranvie, grande attenzione.
Allora, ci scrive Francesco invece una richiesta, se si può chiedere all'assessore se si vogliono prendere delle misure per ridurre gli incidenti in via Angelico angolo Ghirlandaio. Ci sono incidenti anche gravi, quasi quotidiani, inoltre tutti gli incroci della zona sono pericolosi per la sosta selvaggia. Era un messaggio addirittura, assessore, ci scrive, dell'ottobre 2022, l'assessore rispose che sarebbe stato risolto in breve tempo, ma mi pare che nulla insomma sia cambiato. Ha presente dunque la situazione?
Sì, allora tutte le intersezioni di quella natura hanno problematiche perché c'è distrazione, anche recentemente anche in altre intersezioni sono successi degli incidenti. Noi abbiamo fatto dei progetti di proprio messa in sicurezza per quanto riguarda proprio l'intersezione, cioè dire aumentando gli aspetti della visibilità, aumentando anche come dire, la possibilità che non ci possa essere distrazione per chi guida, perché abbiamo visto degli incidenti proprio di chi non rispetta assolutamente lo stop, ma attraversa la viabilità senza partire problemi, e quindi succedono poi gli incidenti. È chiaro che ci sono dei tempi per la progettazione, dei tempi per la realizzazione con dei finanziamenti, però in alcuni casi siamo già alla fine, cioè dovremmo essere a far partire proprio l'opera di realizzazione, in altri casi sono ancora in fase delle progettazioni. Però ecco, diciamo che queste intersezioni vengono trattate con l'allargamento dei marciapiedi sull'intersezione, il loro restringimento della viabilità, l'arretramento degli attraversamenti pedonali, cioè ci sono tutta una serie di operazioni da fare che chiaramente passano attraverso una progettazione, un finanziamento, e quindi occorrono poi i tempi necessari per far questo. Ma questo servirebbe anche se si va a inserire un impianto semaforio, perché molti hanno chiesto anche l'impianto semaforio, ma questo crea tutta un'altra serie di problematiche anche l'impianto semaforio. Quindi occorre fare l'intervento che si ritiene sia più adeguato, ma insomma in quella zona a breve verranno fatti, io parlo a breve, ma proprio breve sempre ai suoi tempi, non è a breve per dire domani, ai suoi tempi, perché tutto deve essere progettato, deve essere finanziato e poi essere.
Quindi insomma ne parliamo nella prossima legislatura, assessore, per quanto riguarda.
Per certe intersezioni direi di no, per altre sì.
Senta, un'ultima domanda, invece le chiedono un commento rispetto ai dati pubblicati dal Sole 24 Ore che evidenziano un balzo dell'85,5% di incassi rispetto al 2019. Parliamo delle multe a Firenze.
Beh, allora su questa cosa delle multe noi siamo anche usciti, non sapevamo di quello che avrebbe pubblicato il Sole 24 Ore. Siamo usciti perché abbiamo visto che chiaramente le multe, soprattutto quelle legate all'autovelox o al controllo della velocità, sono nettamente diminuite nel comune di Firenze, e quindi nel 2023 abbiamo avuto meno sanzioni rispetto al 2022, e questo ci fa piacere perché vuol dire che è stato preso coscienza dei problemi della velocità, e quindi riducendo le velocità si riducono le sanzioni, ma si ha anche le viabilità molto più sicure. Quindi da questo punto di vista noi come previsione in bilancio nel 2024 abbiamo inserito meno risorse rispetto al 2023 per quanto riguarda gli aspetti degli accertamenti e le sanzioni, perché poi si andrebbe distinto, un giorno potremmo fare anche una breve trasmissione per capire gli aspetti di come si calcolano gli introiti da multa e come questi vengono spesi, visto che su questo c'è sempre una polemica, ma probabilmente non si conosce bene come stanno le cose, o non si vuol dire come stanno bene le cose, perché una cosa è l'accertamento, una cosa è l'incasso. Comunque c'è tutta una normativa che disciplina tutto questo, quindi l'abbiamo ridotto. Questo non vuol dire non ci possa essere poi domani maggiore incasso per quanto riguarda il controllo dei divieti di sosta o degli ingressi in ZTL. Poi ricordo sempre che le sanzioni riguardano i fiorentini soltanto per un 2 su 10 e non 10 su 10, come qualcuno fa e divide il numero e l'importo delle sanzioni per il numero degli abitanti. La nostra città che ha molti, molti turisti, e molte sanzioni sono legate anche alla presenza di turisti, persone che vengono da fuori città, una cosa molto diversa rispetto a città che non sono turistiche. Quindi da questo esame noi però riscontriamo con soddisfazione che si sono ridotte le multe per eccesso di velocità, che è uno degli elementi che rende le viabilità più pericolose. Ricordo fra l'altro che questa amministrazione né ora né nei 5 anni precedenti ha aggiunto nemmeno un controllo della velocità, quindi tutti i sistemi di controllo della velocità sono sistemi che provengono dall'amministrazione precedente alla nostra, per dire, quindi sono ormai da anni sono datati i sistemi di misurazione della velocità, non c'è nessun sistema aggiuntivo messo negli ultimi 10 anni. L'avevamo chiesto, lo volevamo mettere soprattutto un reale redico, una viabilità pericolosa, però ancora non si è riusciti a concludere l'iter dopo oltre 4 anni per l'installazione di un sistema di misurazione in viale redico. Questo è successo anche l'ultimo incidente mortale.
In conclusione, uno sguardo ai cantieri in programma per questa settimana.
Sì, poi io devo dare anche due risposte,
sì,
velocemente. perché un cittadino ci aveva chiesto di via delle Montalve se era zona 30, è zona 30, quindi confermo via delle Montalve zona 30, e mi risulta siano stati messi anche pittogrammi a terra a prossimità della viabilità. Poi se un cittadino ci aveva chiesto dei cantieri in Lugano dei Pioppi, sono dei cantieri di Publiacqua, ho fatto una verifica, sono dei cantieri importanti per le nuove attivazioni dell'acquedotto, e quindi dureranno molto fino al 2025, sono autorizzati soprattutto perché siamo un alveo del fiume dalla regione toscana, quindi sono dei lavori importantissimi pubblicati per quanto riguarda le nuove situazioni dell'acquedotto. Detto questo, andando a cantieri, abbiamo la riasfaltatura di via Scipione dei Ricci, questo è importante, da oggi partirà fino al 23 di febbraio e quindi di porre particolarmente attenzione. Siamo in zona Piazza Leopoldo, nel quartiere 5, porterà attenzione per quanto riguarda l'asfaltatura. Poi in via di Belvedere abbiamo un nuovo allaccio da rete di distribuzione dell'energia elettrica fino al 26 di febbraio, e anche di porre attenzione per quanto riguarda la viabilità, come anche in via Faentina, perché in questa settimana ci saranno delle sostituzioni dei tombini che sono numerosi della rete telefonica, ci saranno questi interventi o anche delle chiusure, e quindi è importante che sia verificato l'aspetto della viabilità. Segnalo anche in via Solferino le chiusure mercoledì 21 a venerdì 23, pur essendo un cantiere privato, è importante dirlo perché la chiusura di via Solferino può creare dei disagi. E poi per quanto riguarda invece in via del Pino, sono previste da giovedì delle potature di alcune alberature, giovedì 22 febbraio dalle 9 alle 15, e 15 sarà un tratto chiuso da via D'Annunzio a via Ruggeri. Poi ricordo anche i lavori della tranvia, perché da questa sera dalle 22 alle 24 sarà rimossa la passerella pedonale in fondo a viale Lavagnini, ma soprattutto, e quindi ci sarà il tratto chiuso della viabilità, sì, di rasso di Rione Decimo, ma soprattutto è importante perché da martedì inizieranno in orario notturno i lavori di rimozione della canterizzazione, della recinzione più pesante, le nuove asfaltature di viale Lavagnini in direzione Fortezza e la posa in opera della recinzione leggera. Questo vuol dire che si sta andando verso il completamento dei lavori su viale Lavagnini.
E naturalmente ci torneremo anche lunedì prossimo. Grazie assessore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visite alle mostre, da Palazzo Strozzi e CCCP a Reggio Emilia. Viaggi, dall'India a Napoli. Gratis al cinema La Compagnia per Critico per un giorno. Gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti. Le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e i vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire. Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it. Dopo il successo dell'iniziativa nel 2018, Controradio Club e Controradio presentano il nuovo viaggio a Napoli in compagnia di Raffaele Palumbo. Dal 24 al 26 maggio, una 3 giorni di passeggiate fra vicoli e musei, chiese e sotterranei, il museo archeologico, la basilica e le catacombe di San Gennaro, Spacca Napoli, il Rione Sanità, Santa Lucia, Mergellina, una Napoli misteriosa, tutta da scoprire. Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Napoli. Dopo il successo del primo viaggio, Controradio e Controradio Club organizzano Felicitazioni Tour 2024 in Corriera, oltre la Cortina di Ferro. Visita alla fantastica mostra antologica dei CCCP a Reggio Emilia in compagnia di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, ex CSI. Pullman da Firenze, visita guidata alla mostra, visita di Reggio Emilia e del busto di Lenin a Cavriago con la sua toponomastica in compagnia di Max Collini. In Corriera oltre la Cortina di Ferro. Visita alla mostra dei CCCP a Reggio Emilia domenica 3 marzo con Controradio. Per info controradio.it/viaggi e iscrizioni tramite banner CCCP sul sito. Scadenza iscrizioni venerdì 23 febbraio.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 28 febbraio alle 21, L'Avamposto, documentario di Edoardo Morabito alla presenza del regista. Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell'emergenza climatica, la foresta amazzonica e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Il racconto di una battaglia per salvare il pianeta, girato fra il cuore dell'Amazzonia e Londra. Mercoledì 28 febbraio alle 21, Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Alle 9 passate da 4 minuti, prima della rubrica In fondo a sinistra, come ogni lunedì in programma in questa fascia oraria, diamo di nuovo la linea a Raffaele Palumbo, che si trova da questa mattina alle 8 sul cantiere sotto sequestro nell'area di via Mariti, dove venerdì scorso intorno a quest'ora è avvenuto il crollo che ha provocato al momento 4 morti, 3 feriti, e ancora si cerca il quinto operaio segnalato come disperso sotto le macerie. Intanto emergerebbe che il personale della ditta abruzzese, l'RDB di Atri, un colosso del calcestruzzo, non aveva concluso il fissaggio della trave incriminata e dunque sarebbe stato avviato in maniera improvvida il getto di cemento nella stessa area. Dunque questo è uno degli aspetti che l'inchiesta della procura dovrà chiarire. Raffaele, a te la linea.
Sì, naturalmente la procura dovrà chiarire molti aspetti, dalla prevenzione all'ispettorato alla ASL. Abbiamo contato una ventina di persone che dovevano essere proposte sul cantiere, dal datore di lavoro ai preposti, dal CSE al CSP, dai progettisti ai responsabili dei lavori in fase di esecuzione. Dovevano essere almeno una ventina a tenere sotto controllo anche gli aspetti criticati all'inizio di questo collegamento. In questo momento io, di fronte a me, 4 gru, 3 di queste venute peraltro poi dalla Toscana, sono gru che stanno servendo a cercare di dare un minimo di sicurezza a un cantiere che sembra a questo punto molto precario. La quarta gru è una gru classica, quella che vediamo normalmente quando ci sono grosse costruzioni, quella molto alta con i bilancieri, quella bianca e rossa, la classica gru. Bene, ci è stato raccontato da alcune persone che abitano qui che praticamente hanno visto durante la fase dei lavori gli operai arrampicarsi, le espressioni che hanno usato come scimmie, insieme a queste due che sono altissime, senza alcuna forma di protezione né, come dire, di corde, di agganci alla gru stessa. Quindi situazioni veramente, veramente enorme precarietà sul lavoro, quello che ci stiamo descrivendo, dove si è appunto, come dire, non casualmente verificata una vera e propria tragedia. Ascoltiamo insieme poi adesso un'altra testimonianza raccolta da Viola Giacalone durante la manifestazione di ieri sera, perché qui ieri sera proprio dopo delle ore si è svolta una fiaccolata, una manifestazione per protestare contro questo stillicidio, questa strage più o meno silenziosa, che è quella dei morti sul lavoro, che vede l'Italia seconda in Europa per morti sul lavoro. E durante la manifestazione Viola Giacalone ha intervistato un idraulico per raccogliere, come dire, una testimonianza in merito, che in parte è in questo momento sotto gli occhi di molti, naturalmente, colleghi giornalisti, ma di molti abitanti del quartiere e anche di alcuni esperti che sono venuti a curiosare e a guardare di che cosa si tratta. Ascoltiamo dunque questa testimonianza, vi restituisco la linea.
Chiediamo che da una parte venga ascoltato che si dice, da quell'altra un po' più di organizzazione dei lavoratori e di protagonismo da parte dei colleghi per chiedere, non chiedere, pretendere sicurezza e tempi nei quali poter lavorare degnamente e, sempre, e non dove sta sempre dietro ai tempi delle commissioni per cui devi consegnare un lavoro, e a discapito di questo c'è la sicurezza di noi, siamo a lavorare tutti i giorni.
Puoi presentarti se lavori nei cantieri?
Sì, io mi chiamo Francesco e lavoro, faccio l'idraulico, lavoro nei cantieri in giro per Firenze.
E qual è la tua esperienza?
La mia esperienza è quella che si diceva prima negli interventi, perché sei a lavorare con zero norme di sicurezza rispettate e arriva l'ispettore del lavoro magari che fa finta di non vedere, oppure il capetto che ti arriva e ti dice guarda c'è l'ispettore, oppure si è fatto male per l'altro, ora fa una settimana bisogna mettersi il caschetto, bisogna fare così, bisogna fare cos'ha. E questo è un aspetto della cosa, perché questo è quello che viviamo. L'altro aspetto è quello che non si può controllare, quello che dicevo prima, i tempi di consegna, i materiali usati, il fatto che un appalto funziona su un preventivo che fai alla ditta che ti passa il lavoro, e quindi è chiaro che Esselunga piglia chi gli offre il prezzo più basso, e questo si scarica sul costo dei lavoratori e sulla sicurezza in termini di materiali, di tempi, di accelerazione, di quantità di ore lavorate a settimana e tutta sta roba qui.
Fondo a sinistra.
Alle 9:09, ringraziamo Raffaele Palumbo per questi collegamenti in diretta dal cantiere di Via Mariti. Successivamente seguirà per noi gli aggiornamenti sul cantiere per quanto riguarda le ricerche dell'ultimo operaio disperso sotto le macerie, gli aggiornamenti sul fronte dell'inchiesta Domenico Guarino. Vi aggiorneremo anche sui nostri canali cross mediali, dunque seguiteci in radio, sulle nostre frequenze, sui nostri canali social. Ma apriamo la rubrica In fondo a sinistra del lunedì mattina volendo raccontare una campagna social che è partita in queste ore per la fascia di giovani tra gli 11 e i 19 anni per sfidare e abbattere i linguaggi di odio, discriminazione, stereotipi, esclusioni. Stiamo parlando di Drop the Hate, una campagna nata dall'attività e dalle idee di studenti e studentesse nell'ambito del progetto Effetto Farfalla, di cui è responsabile Camilla Bencini, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con quale obiettivo?
Il progetto che è stato promosso appunto da Coste insieme, devo dire, ad una serie di organizzazioni, tantissime organizzazioni a livello nazionale in Italia, aveva proprio l'obiettivo di contrastare, diciamo, le discriminazioni che soprattutto all'interno del linguaggio online, del mondo, diciamo, online, che poi hanno invece un impatto, no, anche sulla vita tra virgolette, sulla vita vera, che poi anche l'online è vita vera. L'obiettivo è quello di contrastare le discriminazioni che sappiamo essere molto diffuse, in particolare tra i ragazzi. Per far questo abbiamo coinvolto un gruppo di ragazzi, diciamo, di età dai 19 ai 20, 25 anni, per ideare proprio delle proposte che potessero poi essere con una campagna ai ragazzi più giovani, ai ragazzi che vanno dagli 11 appunto all'età delle medie e delle superiori. Abbiamo lanciato questa campagna non soltanto per denunciare le discriminazioni, ma per fare in modo che i ragazzi si attivino per contrastarle, sia quando le subiscono, ma anche quando a subirle sono compagni o compagne, perché noi crediamo moltissimo che nella reazione collettiva a questi episodi si possano appunto contrastare veramente.
Il coinvolgimento dei giovani viene attivato attraverso i canali che usano abitualmente, dunque canali social, e anche attraverso lo strumento delle challenge.
Sì, infatti abbiamo lanciato queste challenge diversificate per fasce di età, perché chiaramente a 11 anni si utilizzano sia certi social, ma anche certe parole d'ordine, certe espressioni, a 19 tutt'altre. Quindi sono tre le challenge, una rivolta appunto dagli 11 ai 13 anni, quindi in cui si chiede ai ragazzi e alle ragazze di attivarsi disegnando una maglietta, attivandoli anche a livello pratico, una maglietta appunto contro le discriminazioni, disegnandola insieme. La seconda, rivolta alla fascia di età fino ai 16 anni, dai 14 ai 16, permetterà di duettare con un rapper, il rapper Amirissa, addirittura proprio se lui stesso reso disponibile si è messo in gioco per chiedere ai ragazzi e alle ragazze di fare loro stessi, no, una strofa all'interno di una, diciamo, di rispondere a una strofa che lui stesso creerà. E sappiamo, no, quanto questo tema delle parole usate dai rapper, delle espressioni misogine, sessiste, anche appunto discriminatorie usate nel mondo della musica rap, invece può essere contrastato secondo noi. E infine l'ultima challenge è quella appunto più per un'età più grande, si chiama Il futuro è nostro, dove si chiede di immaginarsi un po' il futuro ai ragazzi, di scrivere una lettera utilizzando quindi uno strumento un po' desueto ma che pensiamo possa essere efficace.
Siamo molto curiosi di sapere come sarà la partecipazione, con quali contenuti, dunque vi seguiremo. Nel frattempo possiamo dire che l'attivazione della partecipazione e tutti i dettagli su questo progetto si trovano sul sito dropthehate.it. Grazie a Camilla Bencini per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.
Come close now, let me tell you a lie. Wild child, you got me running through the turnstile. Baby girl, we better make it worthwhile. You're gonna get my love today.
You are a sweet dream with a tender.
Nell'ultima fascia di Newsline di oggi alle 9:16 minuti salutiamo un'autrice, Pia Perrino, in collegamento con noi. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Vogliamo parlare di un romanzo, ma come spesso facciamo in questo periodo, parliamo dalla tematica affrontata in chiave narrativa dal romanzo per poter riflettere su contesti anche sociali, fortemente attuali, oggetto di dibattito, riflessione e confronto. Oggi parliamo di Una famiglia leggera, appunto l'ultimo romanzo edito da Scatole Parlanti, il secondo romanzo di Maria Pia Perrino, Una famiglia leggera, che ci pone di fronte al superamento dei vincoli familiari, degli stereotipi tradizionali. A partire da quale storia, da quale esperienza?
Allora, la mia esperienza può dirsi in parte molto, molto casuale. Allora, io ho conosciuto una donna sola, di origine straniera, che stava vivendo una maternità da sola, in solitudine. E mi sono chiesta a quali supporti potessero darle sollievo, considerato che il welfare non è più quello di una volta, considerato che i rapporti familiari a parte lei non ne aveva, e mi sono calata, io non sono più giovanissima, in quanto accadeva negli anni Ottanta, dove prima dell'avvento dei social, prima dell'avvento di questo modo di rapportarsi virtuale, i rapporti erano molto più diretti c'era maggiore solidarietà e mi sono ricordata di un'esperienza che in parte mi appartiene, per cui tre persone si sono trovate a convivere in una fase anche molto acerba della loro esistenza. Erano studenti, una delle quali era una madre, una madre che aveva perso il marito in un incidente stradale ancora prima che nascesse la bimba. Questi due altri due giovani studenti si sono accorti che questa donna versava in una condizione di estrema solitudine e che i supporti familiari tradizionali erano assolutamente inesistenti, e hanno offerto, sono stati sfrattati e hanno offerto la loro disponibilità a supportarla. Hanno chiesto a lei di ospitarli, lei ha avuto molte perplessità perché doveva appunto conciliare la vita con una bambina e lavorava con questa convivenza. Poi si è aperta
dunque,
e ha deciso
una dimensione, quella che ci sta raccontando, che va da un'esigenza pratica, economico, sì, sociale, contestuale, sì, ma sì, che sì, poi si allarga a una dimensione relazionale.
No, si allarga assolutamente, l'esperienza è assolutamente positiva, si allarga una dimensione relazionale, affettiva, molto riuscita e molto intensa. C'è un'assunzione di responsabilità da parte di tutti rispetto alla bambina, c'è una serietà nei rapporti, parti di rispetto, di supporto, cura reciproca. Cioè, i caratteri si trasformano perché ognuno sente il rispetto dell'altro e quindi in un certo senso limita le proprie asperità caratteriali. È un'esperienza assolutamente riuscita che loro si porteranno dietro tutta la vita. Cioè, io mi sono accorta che nelle nostre radici, oltre alle figure che ci hanno accompagnato nell'infanzia, le nonne, i genitori, le sorelle, cioè ci sono delle figure importanti che hanno sicuramente concorso alla nostra formazione, alla nostra crescita, che si trovano soprattutto nell'ambito amicale, che secondo quanto io scrivo nel libro sono parenti non biologici, sono parenti non consanguinei, ma che nello sviluppo di una personalità hanno un ruolo altrettanto importante.
E speriamo davvero che questa rete, no, venga recepita nel suo valore, nella sua importanza, anche dal contesto istituzionale, sociale, economico, davvero, perché come sempre la realtà supera quella che poi è la cornice nella quale ci troviamo a vivere. Grazie a Pia Perrino, ricordiamo il titolo del libro, Una famiglia leggera. Grazie e buona giornata.
Buona giornata.
Alle 9:22 minuti andiamo verso la conclusione di questa fascia di Newsline, ulteriori notizie regionali, approfondimenti nel GR delle 12:47 in coda a quello del GR di Popolare Network e poi nella fascia serale della Newsline alle 18:15, naturalmente anche sui nostri canali cross mediali, sulla nostra pagina Facebook, per esempio su Controradio Firenze. Nel frattempo trovate una serie di foto che riguardano la fiaccolata solidale di ieri sera in Via Mariti contro le morti sul lavoro, contro le politiche speculative. Numerosi abitanti di Rifredi e della città ieri sera riuniti per un momento di ricordo delle vittime di denuncia dopo il crollo che ha provocato tra gli operai del cantiere dell'Esselunga morti e feriti, ancora un disperso. Vi terremo aggiornati sul fronte delle ricerche naturalmente, ma anche sul fronte dell'inchiesta. A questo proposito arriva un messaggio, uno spunto interessante. Qualche tempo fa mi capitò di parlare con un ispettore del lavoro che stava andando in pensione e mi disse che non sarebbe stato sostituito e che di fatto anno dopo anno la loro capacità di controllare era andata a calare semplicemente per via della riduzione di personale. Anche questo è probabilmente un aspetto che incide sulla sicurezza, specie nei cantieri e nelle fabbriche. Tanti aspetti davvero delicati e che vengono da lontano, si riuniscono in quello che è il contesto tragico del crollo di via Mariti. Allora rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Ringrazio tutti i contributi che sono arrivati dalla redazione in maniera incessante da venerdì e che sono anche riascoltabili sui nostri canali cross mediali, podcast, le interviste. Vi anticipo che dedicheremo il podcast della prossima fine settimana a cura di Raffaele Palumbo proprio alla vicenda del crollo del cantiere e tutti gli aspetti aperti sul fronte dell'inchiesta, della sicurezza, dei contratti, dei controlli. Allora 9:24 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, poi ci sarà Mirko Ropolo con voi e naturalmente Benedetto Ferrara con Silvano. Da Chiara Brilli, dalla redazione, l'augurio di una buona giornata. Just us.